Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
Bentrovati da Marco Caracciolo. L'incidenza delle malattie infiammatorie croniche intestinali, MICI o IBD, è in aumento in tutto il mondo. Da pochi rari casi registrati nei primi del Novecento fino a una stima odierna di circa 7 milioni nel mondo, di cui 3 milioni in Europa. In Italia, in assenza di un registro nazionale di malattia, si calcola che ci siano tra le 200.000 e le 250.000 persone affette da MICI. Se ne è parlato nel corso della quinta edizione del simposio Le nuove sfide nella gestione delle MICI, dall'età pediatrica all'adulto. Lo ha seguito per noi Emilia Vaccaro.
L'incidenza delle malattie croniche dell'intestino infiammatorie è in aumento in tutto il mondo e con essa aumenta anche l'impatto socio-economico dovuto a queste patologie. Ad Alghero, in una 2 giorni dedicata proprio a queste malattie, si parla sia di nuove terapie, sia di dieta, sia anche di intervento chirurgico dedicato a migliorare la qualità di vita di queste persone. La terapia ha visto una grossa evoluzione negli anni, passando appunto dai primi biologici a terapie sempre più efficaci, sicure e anche personalizzabili. Ed è quanto ci racconta il dottor Gianmarco Mocci, che è uno dei responsabili scientifici del congresso.
Negli ultimi 25 anni la terapia delle malattie infiammatorie croniche intestinali è stata rivoluzionata dall'avvento dei farmaci cosiddetti biologici o biotecnologici, che hanno migliorato enormemente la qualità di vita dei nostri pazienti e ci hanno consentito di raggiungere degli obiettivi terapeutici sempre più ambiziosi. Oggi abbiamo a disposizione 4-5 classi di farmaci biologici. L'ultima novità in ordine di tempo è l'arrivo delle cosiddette small molecule. Il capostipite è stato il tofacitinib per il trattamento della retocolite ulcerosa, ma a breve avremo ancora altre opzioni. La sfida quindi oggi è quella finalmente di poter ritagliare la terapia, anche la terapia biologica, sulle caratteristiche del paziente, scegliendo quindi la migliore opzione, facendo un bilancio tra l'efficacia e la sicurezza delle terapie.
Anche la dieta e la nutrizione hanno un impatto molto importante nel migliorare la gestione di questi pazienti, soprattutto nel caso dei bambini e dell'età pediatrica. Dell'impatto di dieta e nutrizione ce ne parla il professor Paolo Leonetti, che è il secondo responsabile scientifico del convegno.
L'aspetto nutrizionale è fondamentale, direi quasi cruciale. Noi utilizziamo come trattamento di prima linea in pediatria la nutrizione enterale esclusiva, e più recentemente ci sono evidenze di efficacia di diete specifiche di esclusione. Quindi questo è il primo aspetto, cioè indurre la remissione con questo tipo di trattamento, che poi può essere associato dopo ai biologici, agli immunosoppressori. Al di là di questo, però, in questo congresso abbiamo cercato di sottolineare un altro aspetto molto importante, quello dell'ottimizzazione dello stato nutrizionale anche e soprattutto nel paziente che deve essere sottoposto a intervento chirurgico. Io mi riferisco alla malattia di Crohn stenosante, ad esempio. Non c'è quasi mai l'urgenza di intervenire. Questi pazienti molto spesso arrivano cachettici all'intervento, anche in età pediatrica. Allora bisogna fare in modo di migliorare lo stato nutrizionale, magari con una dieta liquida esclusiva, una nutrizione enterale esclusiva, mettendo a volte anche il sondino nasogastrico, o quando è necessario anche fare dei brevi periodi di parenterale, in modo di mettere in sicurezza il paziente. In altre parole, se noi miglioriamo lo stato nutrizionale, abbattiamo notevolmente quelli che sono i rischi delle complicanze dell'intervento. E al di là di questo, è noto che in pediatria il 30-40% dei casi non cresce proprio per l'attività di malattia, e quindi proprio per questo sono state sviluppate questi tipi di terapie induttive nutrizionali.
Durante il congresso si è parlato anche di gestione chirurgica, perché la chirurgia prima veniva riservata solo a una fetta di pazienti molto gravi e che arrivava tardi a questo intervento chirurgico. Invece emergono sempre più importanti evidenze che bisogna probabilmente anticiparla e riservarla anche a un profilo di paziente differente, come ci spiegano il professor Sofo e il dottor Scaringi.
La malattia di Crohn stenosante è molto frequente, è la manifestazione clinica più frequente della malattia di Crohn, spesso associata anche alla malattia fistolizzante, ed è quella che il più delle volte rende necessario anche l'intervento chirurgico. All'intervento chirurgico si arriva quando la terapia medica perde la sua efficacia, e questo può esprimersi, manifestarsi in diverse situazioni cliniche, quindi sia con forme di malattia molto localizzata che interessa piccoli tratti di intestino, sia per casi in cui la malattia è molto estesa. E ovviamente l'approccio è diverso, perché se una malattia è molto localizzata magari si tende a portare il paziente in sala operatoria prima, perché il sacrificio intestino è limitato. Quando la malattia è molto estesa si spinge, si tende a spingere un po' di più sulla terapia medica per cercare di ridurre al massimo il rischio.
Tecnicamente oggi si ricorre molto spesso a varie tecniche: la laparoscopia, la chirurgia robotica, la chirurgia transanale. Queste tecniche non sono standard per tutti, non si applicano in tutti i casi, vanno un po' tailored, e questo è il termine che si usa ormai in letteratura, tailored sullo specifico paziente, cusite su misura sul paziente, ed è la garanzia per avere i risultati migliori. Oggi, insomma, i risultati, siamo veramente soddisfatti di questo tipo di chirurgia, che ancora fino a 10 anni fa era disastrosa per il paziente spesso.
Per questa edizione è tutto. Da Marco Caracciolo, a risentirci.
Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.